Passerei ora la parola al dottor Claudio Ciacco per il suo intervento. Poi ricordo sempre, preparate se vi sono delle domande.
Ringrazio per l'invito e perché per me è stato un momento di riflessione sulla mia professione. A questo punto il vostro livello di attenzione sarà a terra, quindi sarà difficile per me tirarlo su. Dunque, io domani mattina, quando andrò a lavorare in ospedale, spero di non trovarmi né in un lager e nelle rianimazioni in un cimitero per viventi, perché sembra che sia passata l'idea che gli ospedali facciano solo questo. Allora, sapete bene che la storia degli ospedali nasce in epoca passata per assistere gli infermi che nessuno voleva appunto vicino e tutti insieme. Detto questo, io vorrei portarvi sul livello dell'esperienza, della mia, ma aiutare a capire cosa vuol dire capire. Hanno organizzato una serata per capire. Farò una breve premessa prima di entrare proprio nel racconto esperienziale. Non vi porterò aneddoti, sarebbe troppo facile per me raccontarvi del mio lavoro, delle centinaia di pazienti che assisto, che cerco di curare, che cerco di guarire, molte volte non ci riesco, perché appunto non è un problema di emozione, ma è un problema di giudizio. Intanto la Costituzione, citata all'inizio dal moderatore, dice che la Repubblica Italiana garantisce la salute, eccetera, eccetera. Il concetto di salute espresso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sapete qual è? Completo benessere psicofisico, quindi nessuno di noi in questo momento è garantita la salute, perché voglio sfidare chiunque a dire che è nel completo benessere psicofisico, non fosse altro solo per i pensieri che abbiamo di dover pagare l'IMU tra 15 giorni. Ma detto questo, per capire è necessario conoscere, e conoscere non vuol dire sentire la mia opinione, la sua o l'altra, perché ognuno giustamente si fa la sua opinione, può pensarla in un certo modo. La conoscenza non può prescindere dall'esperienza, e l'esperienza non è provare 100.000 cose, ma cercare di giudicare quello che uno vive, quello di fronte a cui uno si trova. Questo è ciò che mi muove anche nel mio lavoro. Quali sono gli strumenti che abbiamo però per giudicare? Cioè, uno ha studiato, uno non ha studiato, uno a un livello culturale, un altro un po' meno, uno fa il falegname e l'altro fa il professore universitario, ma tutti abbiamo la capacità di dare un giudizio sulla realtà, ed è quella di confrontarla col nostro desiderio ultimo. Il mio desiderio ultimo è quello di essere felice, di vedere la bellezza, di vivere la giustizia, non quella dei magistrati, eccetera, la giustizia in senso alto. E ognuno conosce qual è il suo desiderio ultimo e fa esperienza quotidiana, però, che quando raggiunge uno scopo, una meta prefissata, quella lì non gli basta mai, ne va a cercare subito un'altra. E questo è il motore della crescita umana, è ciò che spinge la scienza a fare ricerca, i filosofi a pensare e a spremersi le meningi ancora di più, ed è questo senso della ricerca che ha mosso le menti più brillanti, libere e acute nel campo del sapere umano. Ma questa ricerca è volta a cosa, secondo me? A cogliere qual è il senso reale della vita, cioè perché noi viviamo. Questa premessa è utile, a mio modo di vedere, per approcciare il tema del testamento biologico. Io non ci muoio dietro al testamento biologico, perché per me è una cosa che può esistere o non esistere, e poi vi spiegherò anche il perché. Il disegno di legge presentato alcuni anni fa alla Camera, poi passato al Senato in discussione, bloccato, eccetera, in realtà parla di dichiarazione anticipata di trattamento, di alleanza terapeutica e di consenso informato. Poi tutta la discussione si risolve nel testamento biologico. In realtà nel testo si parla di tante altre cose su cui si può essere d'accordo, in disaccordo, si può discutere, eccetera. Ma io dico questo perché, parlando di testamento biologico, di disposizione anticipata di trattamento, living will, come lo chiamano gli anglosassoni. Si pone a tema, nei termini in cui se ne è discusso anche stasera, l'unica cosa di cui, secondo me, non possiamo avere disponibilità, che è la vita. È vero che io in qualsiasi momento posso decidere di sospendere le mie funzioni vitali, ma devo esercitare una violenza, devo fare qualcosa per far questo. Devo interrompere un processo, quello vitale, per il quale io non posso far nulla per avviarlo, perché io nasco, né per mantenerlo. In questo momento nessuno di voi si sta dando la vita o sta pensando che deve vivere o no, no? Stiamo vivendo e nessuno sta facendo niente per vivere. Mi direte, esistono tecniche pratiche per ridurre la frequenza cardiaca fino alla sistolia, tecniche di meditazione, posso decidere di non alimentarmi o idratarmi, ma sono tutte pratiche volte a modificare un processo in atto. Noi non possiamo decidere nemmeno il numero di scarpe da portare, ci troviamo i piedi che ci troviamo. Certo, con l'ingegneria genetica in futuro si potrà anche decidere di far nascere individui con determinate caratteristiche morfologiche, in certi casi è già possibile adesso, ma certamente non potremo mai prefigurare il desiderio ultimo di felicità dell'uomo. Quindi la necessità di disporre in anticipo di modalità di trattamento in occasione di eventuali situazioni di malattia più o meno dettagliate nei vari modelli di testamento biologico, benché sia fondato sul cosiddetto citato principio di autodeterminazione dell'individuo, a mio avviso parte da un presupposto che non tiene conto fino in fondo del reale desiderio dell'uomo. Non che io debba decidere qual è il suo desiderio o il suo, ma certamente oggi non ho gli elementi per decidere cosa sarà bene per me domani. E vi spiego perché. Anche potendo immaginare la situazione in cui io mi dovessi trovare. Questa mia affermazione nasce dalla consapevolezza fondata sull'esperienza del mio lavoro, che una persona in condizioni di buona salute non può nemmeno immaginare cosa sia il dolore o il desiderio ultimo di un malato in qualunque condizione si trovi di gravità. O meglio, posso anche immaginarlo, ma non posso provarlo sulla mia pelle, perché lui soffre da malato. Io posso soffrire da amico, da parente, da familiare, da medico, ma da non malato. E di fronte a tanti malati in fase ultima della vita che mi sono trovato ad assistere, per la mia esperienza, non mi sono trovato mai di fronte a persone che mi abbiano chiesto esplicitamente di aiutarli a morire. Tutti invece, tutti, ognuno a loro modo, anche violento, mi hanno sempre chiesto di essere aiutati a lenire la loro sofferenza. Solo in un caso, vi faccio solo un esempio che mi ha molto colpito e che ho raccontato spesso ai miei amici, e voglio raccontarvi, mi sono trovato ad accettare in reparto un malato di SLA. Io faccio il pneumologo e per un periodo ho seguito i malati di SLA, sapete di cosa si tratta, un paziente col ventilatore, tracheostomia, PEG, tutto quello di cui si era accennato prima. Il quale entrando mi disse: dottore, mi dia la pastiglia per farla finita, perché non posso pensare di usare il ventilatore per tutto ciò che mi rimane da vivere, sarebbe una tortura. Io non conoscevo questa persona prima che entrasse in reparto. Un mio responsabile che aveva programmato il ricovero mi aveva detto: guarda, arriverà un signore che io conosco, che ha già espresso le sue volontà, per il quale non bisogna far nulla, non chiamare neanche il rianimatore se andasse in arresto respiratorio, perché così ha deciso. Io risposi che sarebbe stata la mia responsabilità e che avrei agito in base alle circostanze per come si sarebbero presentate, quello che vi dicevo prima, di fronte alla realtà, uno deve stare di fronte alla realtà, non può decidere prima quello che sarà. Non avevo alcun pregiudizio, né in un senso né nell'altro, non ero intenzionato all'accanimento terapeutico, perché io so cos'è l'accanimento terapeutico ed è l'ultima cosa che proprio non rientra nelle corde, ma non potevo prendere delle decisioni prima senza conoscere e affrontare la situazione. Dopo numerosi e lunghi colloqui, io ho perso un sacco di tempo a letto, ho impiegato un sacco di tempo a letto di questo malato, abbiamo raggiunto quella che si chiama alleanza terapeutica, spiegando la situazione clinica, le possibilità terapeutiche e comunque riconoscendogli la libertà in qualsiasi momento di accettare o meno le cure proposte, con i rischi relativi, informandolo, penso, correttamente su tutto, quanto questa persona poteva capire, perché l'informazione non è banale. Faccio solo una digressione. Oggi mi sono trovato di fronte a una paziente che ho seguito alla quale è stato diagnosticato un tumore. Allora, dire a una persona tu hai un tumore, posso dirlo così, oppure posso dirlo in 10.000 altri modi, devo tenere presente chi ho di fronte e non eseguire tecnicamente l'informazione, come anche il consenso informato, eccetera, ma non è il tema. Dopo 3 giorni che io gli chiedevo sempre cosa desiderasse questa persona qui e puntualmente mi diceva la pastiglia per morire, migliorando un po' la situazione, il 3° giorno mi disse avrei proprio voglia di mangiare un piatto di agnolotti. E io gli risposi che lo avrebbe mangiato di lì a poco a casa e così andò a finire. Non tutti i casi finiscono così, anche perché questa persona, che poi non ho più seguito, è andata in contropeggioramento e morte dopo qualche mese. Non posso dire, nessuno può dire quale sia stato il significato del tempo vissuto dopo la sua dimissione, prima, durante, eccetera. Certamente che uno viva un giorno o 100 anni, la sua presenza per me ha un significato anche se non comprendiamo qual è. Altrimenti qualsiasi vita sarebbe inutile. Nasciamo tutti con una data di scadenza, tutti siamo destinati a morire e il medico, chi si occupa di curare gente magari in fase terminale, vive sempre di sconfitte, se la vittoria fosse quella di guarire le persone. Si è parlato prima di cronicità, è un grosso problema quello della cronicità. Io penso a quei malati di SLA, che sono scesi in piazza davanti al Montecitorio a chiedere di vivere, a chiedere soldi per l'assistenza. Io non vedo assolutamente la necessità di un testamento biologico, il problema è che le risorse bisognerebbe impiegarle per favorire una cultura e una professione medica che favorisca appunto questa che si chiama alleanza terapeutica. Perché, un'altra riflessione, si parlava prima che siamo di fronte a una nuova medicina, una nuova situazione di malattie, eccetera. Perché tanti pazienti vengono rianimati quando non ce ne sarebbe bisogno? Questo è vero, ma perché c'è il giudice, c'è l'avvocato dietro il pronto soccorso che ti denuncia se non lo fai? Ormai si fanno centinaia di esami inutili, se uno va in pronto soccorso ci passa la giornata se non la settimana, esce con tutto il check-up fatto perché se no viene denunciato il medico. E questa si chiama medicina difensiva. Allora, io a fare il medico in questi termini non ci sto, e a fare il medico esecutore di mere disposizioni dietro un testamento biologico non ci sto, avrei studiato altro. Il mio compito è quello di assistere il paziente e cercare di curarlo secondo le possibilità tecniche che ho. Quello che chiedono i pazienti non è non hanno paura dell'accanimento terapeutico. Io ne ho visti pochi, non ho visto mai pazienti che hanno paura hanno paura dell'abbandono terapeutico, perché l'esperienza di tutti è che se uno porta un paziente in ospedale, prima di riuscire a parlare col medico che lo segue ci passa una settimana se va bene e non sa cosa gli sta facendo e non sa come va avanti, eccetera. Quindi il problema è più l'abbandono terapeutico, soprattutto per quelle categorie di pazienti deboli, i cronici, i disabili, i grandi disabili, che vengono considerati inutili. Un accenno vorrei farlo anche ai pazienti in stato vegetativo, perché io conosco esperienze di amici che seguono da più di 15 anni questi tipi di pazienti e confermano che non sono dei vegetali, hanno una loro vita e non sono mantenuti in vita artificialmente, vengono nutriti e basta. Se hanno la polmonite gli si dà l'antibiotico e guariscono, se hanno la diarrea gli si dà l'antibiotico e guariscono, come tutte le persone cosiddette normali. Non entro sulla polemica su Eluana, su Welby, perché l'ho vissuta in vari dibattiti e preferisco, non mi sembra per una serata del genere. Vorrei solo citarvi alcune frasi che mi hanno molto colpito. Si parla di nuova patologia, nuove tecniche di nutrizione, cose che non c'erano una volta. Questo malato è assolutamente sfidato e morrà di certo fra pochi giorni. I suoi parenti, per alimentarlo, come richiede la malattia in questi giorni, si scomoderanno realmente nelle sostanze e se ne soffriranno. Danno vero, anche dopo morto il malato. Che cosa dice la nuda e secca ragione? Sei un pazzo se l'alimenti. Che cosa dice la natura? Sei un barbaro e uno scellerato se per alimentarlo non fai e non soffri il possibile. Questo lo scriveva Giacomo Leopardi nello Zibaldone nel 1800. E lui forse in testamento biologico avrebbe anche potuto pensare di scriverlo. Mentre molto più recentemente il presidente medico dello Hastings Center di New York, che è un centro di bioetica no profit, una fondazione no profit, scriveva: il rifiuto della nutrizione può diventare nel lungo termine il solo modo efficace per assicurarsi che un largo numero di pazienti biologicamente resistenti, cronici, venga effettivamente a morte. Considerato il crescente serbatoio di anziani resi disabili dall'età, cronicamente ammalati, fisicamente emarginati, la disidratazione potrebbe diventare a ragione il non trattamento di elezione. Io concludo qui, forse anche meno prima dei 15 minuti, dicendo che è importante il rapporto medico-paziente ed è l'unica cosa che può risolvere qualsiasi problema e qualsiasi tematica. Certo, se tutto finisce con regole, linee guida, per carità, utili, ma come linee guida, non come Vangelo, da seguire, si snatura la professione medica, che è nata e spero prosegua per sempre come un'alleanza tra due persone, uno che ha bisogno e l'altro che tenta di dare risposta al suo bisogno. Grazie.
Io credo di dover ringraziare i relatori per la chiarezza espositiva nella diversità delle idee e delle opinioni.